Aprì lentamente la porta di casa e fece uscire nel vicolo la moglie, i figli e la bellissima figlia, la capra e l'asino carico di borse, e prese a camminare in gran fretta in direzione di Baghdad. Arrivarono fino alla città di Kermanshah, e quando il vecchio sentì di essersi allontanato a sufficienza dalla corte Qajar, posò a terra il suo carico e costruì una nuova casa nel mahallè ebraico di quella città. Questa è la storia ufficiale del motivo per cui il vostro quadrisnonno lasciò Teheran per Kermanshah. La seconda storia è questa: che l'orafo ebreo venne nominato dal re coniatore ufficiale e che batté per lui moneta dopo moneta dopo moneta. Poi, nel cuore della notte, senza ottenere il permesso di lasciare la corte, andò via da Teheran con numerose borse di juta strapiene e raggiunse Kermanshah da uomo molto, molto ricco. Nella periferia di Los Angeles, tra la distesa di case suburbane sedute in grembo a colline secche e dorate, c'è un giardino. In questo giardino, nel calore delle sere di tarda estate, i profumi del caprifoglio e dei gelsomini sono inebrianti. Vasi di terracotta pieni di cosmee e gerani circondano il cortile. Vicino al muro di fondo cresce un melograno. Un fico porta frutti a tarda estate. La vite nasconde i suoi grappoli tra le foglie. I rami del melo toccano quasi terra in autunno. E l'arancio, immerso nel sole della California del Sud, offre i suoi prodotti tutto l'anno. Tralci di menta strisciano a coprire il terreno. E il nasturzio esplode in fiori. Il giardino in questione appartiene a un'anziana donna, Mabubé Malakuti. Il suo nome significa la più amata, il suo cognome delle cose celestiali. Con le pieghe delle mani piene di terriccio, Mabubé si prende cura delle piante e dei fiori del giardino. Battendo il palmo sui tronchi dei suoi alberi, parla loro dolcemente. «Dovete sapere», dice, «che il termine paradiso è una parola farsi, significa lo spazio chiuso tra le mura, uno spazio coltivato separato dalle distese selvagge». Si rivolge alle rose, solleva uno stelo irto di spine e dice: «Prima di tutto gratto la base del tuo gambo», sfrega un coltellino sullo stelo. «Poi ti lego al gambo di un'altra rosa». Avvolge del filo intorno ai due rametti e li spinge nel terriccio di un vaso. Annaffia i ramoscelli spogli e attende in silenzio che l'acqua venga assorbita. Poi, dopo un lungo momento, dice: «Metterete radici, e una volta che avrete radici, potrete crescere nella terra di qualunque giardino. Il suo cortile è pieno di rose in boccio, rose gialle, rosa, a foglie sciolte, dai petali a righe rosse e bianche come caramelle, dal profumo pungente o in odori, a stelo lungo o in cespugli bassi. Ogni anno crea un numero maggiore di innesti, cercandone uno che abbia lo stesso colore e profumo della rosa che ricorda da un altro giardino». Mabubé porta storie con sé. Sgorgano da lei e riempiono gli spazi che abita come tanti fantasmi famelici, implorando di esistere. Talvolta lei dimentica i parametri di quello spazio, i dettami del tempo, e scivola nel passato delle sue storie. In strada suona il clacson urgente di un'auto e nella sua mente Mabubé cammina veloce per le vie affollate di Teheran, di nuovo giovane, con i libri stretti al petto, i tacchi che fanno tic-tic sul marciapiede, gli occhi concentrati sulla fine dell'isolato, sulla svolta imminente, diretta al cancello della Danesh Saraye Alii. Saluta il direttore, che aspetta fuori dalla scuola per garantire il passaggio agli studenti di cui è responsabile. Entra, sale le scale, percorre il marmo dei corridoi che conducono alla sua aula, con quell'odore di gesso, i banchi di legno, il chiacchiericcio delle ragazze che ridono e parlano. Un insegnante fa il suo ingresso e le studentesse si alzano in piedi immediatamente e all'unisono lo salutano. «Salam, Aga Moebi». E lui risponde: «Seduta, classe», prima di prendere il gesso e iniziare a scrivere sulla lavagna. Mabubé copia furiosamente sul suo quaderno.